La Grande Radio, tutto quello che vorreste riascoltare.
Se volete credermi, bene. Ora dirò com'è fatta Ottavia, città ragnatela. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese. La città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre e si intravede più in basso il fondo del burrone. Questa è la base della città. Una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece di levarsi sopra, sta appeso sotto. Scale di corda, amache, case fatte di sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d'acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezi e anelli per i giochi, teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame, pendulo. Sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città.
Italo Calvino, il piacere di raccontare.
Senti, quando scrivi, come scrivi? Con la biro, con la penna, macchina da scrivere, hai delle carte speciali, ti metti un kimono, hai un rituale per scrivere?
Incontro con l'autore. Intervista di Nico Orengo, 1977.
Ma scrivere è un'operazione schifosa. Non c'è bellezza nell'atto in sé di scrivere. E ogni tanto compro delle penne. Io scrivo a mano, non scrivo direttamente a macchina, sono uno dei pochi che continuo a scrivere a mano, anche perché faccio molte correzioni. Scrivo su carta cattiva, alle volte vedo che adesso qui in casa editrice, anche per prendere gli appunti, si usano dei fogli bianchi, ma io ho cominciato a lavorare al tempo, nei primi anni del dopoguerra, quando non c'era ancora la carta e si scriveva sempre sul retro delle bozze di stampa, e questo mi è rimasto per gli appunti, per tutte queste cose qui uso delle vecchie bozze di stampa, e anche forse per un vecchio riflesso di risparmio, chissà, ma tutto sommato l'operazione dello scrivere non dà una soddisfazione, una gratificazione, come si dice, nell'atto stesso. Non è come... Certo, ammiro molto le civiltà orientali in cui il calligrafo è un'arte in sé, non conta soltanto saper scrivere, nel senso di inventare una poesia, ma anche di saperla dipingere i caratteri con dei pennelli, e mi piacerebbe molto anche a me. Però invece sono legato a questa povertà del mezzo grafico, che è ingrato, è una lunga traversata del deserto a cui dà solo un premio l'arrivare all'opera compiuta. Solo l'opera compiuta dà una soddisfazione.
Italo Calvino, questo è il tuo ufficio?
È questa specie di celletta che ho qui negli uffici della casa editrice Einaudi è ancora il posto in cui sbrigo il lavoro editoriale, ed è anche un poco un rifugio, nel senso che il proprio studio personale alle volte diventa pieno di imperativi, dovresti scrivere quella cosa, dovresti fare quell'altra cosa. Qui allora mi rifugio nel lavoro d'ufficio, che in certi casi mi dà meno tensione che il lavoro personale.
Il tuo viaggio letterario dal lontano 47 a oggi è un viaggio che forse potrebbe andare sotto il titolo del dall'impegno all'astrazione, citando così i tuoi ultimi libri, da Il sentiero dei nidi di ragno, scritto appunto nel 47, alle città invisibili, scritto nel 72.
Impegno e astrazione non sono due termini antitetici. Uno scrittore impegnato può essere astratto nel senso più negativo della parola, cioè che da tutta la ricchezza dei dati che gli dà l'esperienza privilegia determinate linee, perdendone anche tante altre. E credo che anche ai miei inizi cercavo di trasmettere qualche cosa con le cose che rappresentavo. Si è parlato anche di realismo a proposito delle mie prime prove, anche di cose che ho scritto anche in seguito. Naturalmente quello che io cercavo allora e cerco anche adesso è di tracciare un disegno, di tracciare delle linee di forza.
Pagine da Il barone rampante di Italo Calvino. Lettura di Franco Graziosi.
Cosimo era sull'Elce. I rami si sbracciavano, alti ponti sopra la terra. Tirava un lieve vento, c'era il sole. Il sole era tra le foglie e noi per vedere Cosimo dovevamo farci schermo con la mano. Cosimo guardava il mondo dall'albero. Ogni cosa vista di lassù era diversa. E questo era già un divertimento. Il viale aveva tutta un'altra prospettiva, e le aiuole, le ortensie, le camelie, il tavolino di ferro per prendere il caffè in giardino. Più in là le chiome degli alberi si sfittivano e l'ortaglia digradava in piccoli campi a scala sostenuti da muri di pietre. Il dosso era scuro d'oliveti e dietro l'abitato d'Ombrosa sporgeva i suoi tetti di mattone sbiadito e ardesia e ne spuntavano pennoni di bastimenti là dove sotto c'era il porto. In fondo si stendeva il mare, alto d'orizzonte, ed un lento veliero vi passava. Ecco che il barone e la generalessa, dopo il caffè, uscivano in giardino. Guardavano un rosaio, ostentavano di non badare a Cosimo. Si davano il braccio, ma poi subito si staccavano per discutere e far gesti. Io venni sotto l'Elce, invece, come giocando per conto mio, ma in realtà cercando d'attirare l'attenzione di Cosimo. Lui però mi serbava rancore e restava lassù a guardar lontano. Smisi e m'accoccolai dietro una panca per poter continuare a osservarlo senza essere veduto. L'Elce era vicino a un olmo. Le due chiome quasi si toccavano. Un ramo dell'olmo passava mezzo metro sopra un ramo dell'altro albero. Fu facile a mio fratello fare il passo e così conquistare la sommità dell'olmo, che non avevamo mai esplorato per essere alto di palco e poco arrampicabile da terra. Dall'olmo, sempre cercando dove un ramo passava gomito a gomito con i rami d'un'altra pianta, si passava su un carrubo e poi su un gelso. Così vedevo Cosimo avanzare da un ramo all'altro, camminando sospeso sul giardino.
La Grande Radio, Italo Calvino, il piacere di raccontare.
Io provo una grande difficoltà a cominciare qualsiasi cosa, cominciare un romanzo, come cominciare anche un articolo. Quando ho cominciato, quando sono sicuro di aver cominciato, quando sono sicuro che la cosa ci sia, quando vedo la forma che prende quello che sto scrivendo, allora sono piuttosto veloce e ci do dentro finché ho finito.
Luna e Gnac con Gino Mavara, 1965.
La notte durava 20 secondi e 20 secondi il gnac. Per 20 secondi si vedeva il cielo azzurro variegato di nuvole nere, la falce della luna crescente dorata sottolineata da un impalpabile alone, e poi stelle che più si guardavano più infittivano la loro pungente piccolezza fino allo spolverio della Via Lattea. Tutto questo, visto in fretta, ogni particolare su cui ci si fermava era qualcosa dell'insieme che si perdeva, perché i 20 secondi finivano subito e cominciava il gnac. Il gnac era una parte della scritta pubblicitaria Spark Cognac sul tetto di fronte, che stava 20 secondi accesa e 20 spenta, e quando era accesa non si vedeva niente altro. La luna improvvisamente sbiadiva, il cielo diventava uniformemente nero e piatto, le stelle perdevano il brillio e i gatti e le gatte, che da 10 secondi lanciavano gnaulii d'amore muovendosi languidi uno incontro all'altro lungo le grondaie e le cimase, ora col gnac s'acquattavano sulle tegole a pelo ritto nella fosforescente luce al neon. Affacciata alla mansarda in cui abitava, la famiglia di Marcovaldo era attraversata da opposte correnti di pensieri. C'era la notte e Isolina coi suoi 18 anni si sentiva trasportata per il chiar di luna. Il cuore le si struggeva e fino il più smorzato gracchiar di radio dai piani inferiori dello stabile le arrivava come i rintocchi di una serenata. C'era il gnac e quella radio pareva pigliare un altro ritmo, un ritmo jazz, e Isolina si stirava nella vestina stretta e pensava ai dancing e tutti i luci, e lei, poverina, lassù sola.
Italo Calvino, come gli altri scrittori di cui sono stati pubblicati i romanzi tradotti in francese, sta a Parigi, in un albergo di Saint-Germain. Italo Calvino, con la giornata di uno scrutatore, siamo arrivati a quante traduzioni dei suoi libri qui in Francia?
Già, il quinto libro mio che viene tradotto in francese. Si è cominciato con i miei romanzi fantastici, poi 2 anni fa è stata pubblicata una raccolta di racconti con il titolo Avventure, e adesso è stato tradotto questo libro.
Italo Calvino, pensando a ciò che la scrisse nella prefazione agli antenati, possiamo chiederle, per la giornata di uno scrutatore è partito dall'immagine o dall'idea?
Sono partito anche qui da un'immagine, in caso specifico da un'esperienza, mi è sembrato contenere in sé tutto un nodo di significati e di interpretazioni, una, diciamo, immagine esperienza che ho portato con me per molto tempo e che si è andata caricando di intenzioni e di sviluppi interni.
Intervista di Nico Orengo, 1977.
Immediatamente dopo le fiabe italiane, è uscita poi, va bene, nel 60, I nostri antenati, che raccoglieva appunto il Visconte di Mezzato, il Barone Rampante, e sei tornato però invece a un certo tipo di narrativa che direi quasi, non so se definire provocatoria, lo era forse per gli anni, proprio nel 1963, con i dibattiti, le polemiche del gruppo 63, tu sei tornato a un romanzo quasi realistico, voglio dire, La giornata di uno scrutatore. Che cos'è La giornata di uno scrutatore rispetto ai discorsi che hai appena fatto?
Ma c'è una parte del mio lavoro che si è legata alla riflessione sul vissuto, una specie di cronaca dell'intellettuale italiano attraverso gli anni. Già, non so, lo stesso anno in cui ho pubblicato Il Barone Rampante, che era il 1957, è uscito anche un mio racconto lungo che si chiama La speculazione edilizia, che invece è tutta una cosa completamente diversa, una storia semi-autobiografica di un in cui come spesso in queste cose che scrivo un personaggio disincantato si trova di fronte alla negatività del mondo contemporaneo e fa una specie di rassegna degli atteggiamenti possibili verso questa negatività. Questo l'ho fatto con La speculazione edilizia, con La nuvola di smog, che è uscito mi pare nel 50-58, che parlava dei temi che poi sono diventati di grande attualità, l'inquinamento, queste cose così.
La purificazione era un quindicinale e aveva per sottotitolo Dell'aria dal fumo, dalle esalazioni chimiche e dai prodotti della combustione. Era l'organo delle Pauci, ente per la purificazione dell'atmosfera urbana e dei centri industriali. Le Pauci era collegato con associazioni consorelle da altre nazioni che mandavano i loro bollettini e i loro opuscoli. Spesso si tenevano dei congressi internazionali, soprattutto sul grave problema dello smog.
La Grande Radio, Italo Calvino, il piacere di raccontare. L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino, con Giorgio Albertazzi e Gianni Bonagura, 1968.
Orlando, che gran tempo innamorato fu della bella Angelica e per lei in India, in Media, in Tartaria lasciato, avea infiniti ed immortal trofei, imponente con essa era tornato, dove, sotto i gran monti Pirenei, con la gente di Francia e della Magna, re Carlo era attendato alla campagna per far al re Marsilio e al re Agramante battersi ancor del folle ardir la guancia, d'aver condotto l'un d'Africa quante genti erano atte a portar spada e lancia, l'altro d'aver spinta la Spagna inante a destruzion del bel regno di Francia. E così Orlando arrivò quivi appunto, ma tosto si pentì d'esservi giunto, che vi fu tolta la sua donna poi. Ecco il giudicio umano come spesso erra. Quella che dagli esperi ai liti eoi avea difesa con sì lunga guerra, or tolta gli è fra tanti amici suoi, senza spada adoprar nella sua terra. Il savio imperator, che stinguer volse un grave incendio, fu che gli la tolse. Nata pochi dì innanzi era una gara tra il conte Orlando e il suo cugin Rinaldo, che ambi avean per la bellezza rara d'amoroso disio l'animo caldo. Carlo, che non avea tal lite cara che gli rendea l'aiuto lor men saldo, questa donzella, che la causa n'era, tolse e diè in mano al duca di Bavera, in premio promettendola a quel d'essi chi in quel conflitto, in quella gran giornata, degli infideli più copia uccidessi e di sua man prestassi opera più grata. Contrari ai voti poi furo i successi, che in fuga andò la gente battezzata, e con molti altri fu il duca prigione e restò abbandonato il padiglione. Dove, poiché rimase la donzella, che esser dovea del vincitor mercede, innanzi al caso era salita in sella, e quando bisognò le spalle diede, presaga che quel giorno esser rubella dovea fortuna alla cristiana fede. Entrò in un bosco e nella stretta via rincontrò un cavalier ch'a piè venia.
In principio c'è solo una fanciulla che fugge per un bosco, in sella al suo palafrino. Sapere chi sia importa sino a un certo punto. È la protagonista di un poema rimasto incompiuto che sta correndo per entrare in un poema appena cominciato. Quelli di noi che ne sanno di più possono spiegare che si tratta d'Angelica, principessa del Catai, venuta con tutti i suoi incantesimi in mezzo ai paladini di Francia per farli innamorare e ingelosire e così distoglierli dalla guerra contro i Mori d'Africa e di Spagna. Ma piuttosto che ricordare tutti gli antecedenti, conviene addentrarsi in questo bosco dove la guerra che infuria per le terre di Francia non si fa udire se non per sparsi suoni di zoccoli o d'armi di cavalieri isolati che appaiono o scompaiono. La prima impressione è che questi cavalieri non sappiano bene cosa vogliono. Un po' inseguono, un po' duellano, un po' giravoltano e sono sempre sul punto di cambiare idea. Prendiamo Ferraù. Lo incontriamo mentre sta cercando di ripescare l'elmo che gli è caduto in un fiume. Quando ecco passa di lì Angelica, di cui egli è innamorato, inseguita da Rinaldo. Ferraù smette di cercare l'elmo e duella con Rinaldo. Nel bel mezzo del duello, Rinaldo propone all'avversario di rimandare la contesa e di inseguire insieme la fuggitiva. Ferraù smette di duellare e si dà all'inseguimento d'Angelica, d'amore e d'accordo col rivale. Perdutosi nel bosco, si ritrova sulla riva del fiume dove gli era caduto l'elmo. Interrompe la ricerca d'Angelica e si rimette alla ricerca dell'elmo. Dal fiume esce il fantasma d'un guerriero da lui ucciso, che rivendica l'elmo come sua proprietà ed esorta Ferraù, se proprio vuole ornarsi d'un cimiero sopraffino, a conquistarsi in battaglia l'elmo di Orlando. Al che Ferraù lascia fiume, elmo, fantasma e fuggitiva e si lancia alla ricerca d'Orlando.
La Grande Radio, Italo Calvino, il piacere di raccontare. ...1974...
Il libro Città Invisibili parte un poco da questa crisi dell'utopia,
un impero, un fantastico impero di un ipotetico Kublai Khan che è arrivato a un tale punto di disgregamento, di corruzione, di putrefazione, per cui anche un suo risanamento appare quasi impossibile. E di qui il desiderio di cogliere delle immagini che si salvino da questa disgregazione, che in questo momento ci appaiono solo frammentarie, quasi polverizzate.
È il momento disperato in cui si scopre che questo impero, che ci era sembrato la somma di tutte le meraviglie, è uno sfacelo senza fine né forma, che la sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro possa mettervi riparo, che il trionfo sui sovrani avversari sia fatto eredi della loro lunga rovina. Solo nei resoconti di Marco Polo Kublai Khan riusciva a discernere, attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare, la filigrana d'un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti.
Pagine da Le città invisibili con Giampaolo Saccarola, 1982.
Dopo aver marciato 7 giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauchi non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che s'alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città e ci si sale con scalette. A terra gli abitanti si mostrano di rado. Hanno già tutto l'occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla della città tocca il suolo, tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia, e nelle giornate luminose un'ombra traforata e angolosa che si disegna sul fogliame. 3 ipotesi si danno sugli abitanti di Bauchi: che odino la terra, che la rispettino al punto di evitare ogni contatto, che la amino com'era, prima di loro, e con cannocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino di passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza.
Piccolo pianeta con Giorgio Manganelli, 1973.
L'ultimo libro di Italo Calvino, uscito proprio in questi giorni, Le città invisibili, è senza dubbio uno dei suoi libri più affascinanti. Dell'ultima maniera o delle ultime ricerche in cui Calvino si è provato, è uno dei più compiuti, dei più ricchi, dei più singolari e misteriosi. Le città, queste innumerevoli città dal nome di donna, si schierano, passano davanti ai nostri occhi con una nitidezza di mappa assurda, dissennata, tragica, drammatica, che ha la lucidità, la perfezione, l'esattezza dura e vitrea dei colori dello stemma e del disegno dello stemma. Sono forse ancora carte da gioco queste città. Sono monili, sono ornamenti, fregi, qualche cosa di così duramente e fermamente esatto che la loro astrazione sembra essere la caratteristica stilistica del gesto stesso che li crea. Non ci troviamo di fronte a città umane, eppure ci troviamo di fronte a città più che umane. In ciascuna di esse una volontà fantastica dell'essere umano si manifesta in tutta la sua ricchezza, e talora la morte, talora la pericolosa e faticosa ricerca di una verità impossibile, la ricerca di una elusiva giustizia, l'amore del passato, le speranze del futuro, le convivenze dei sogni, tutto ciò forma una dopo l'altra queste città, ciascuna delle quali non pare avere rapporto con le altre, ma che si collocano in spaziosi deserti della mente. Si era parlato, quando uscì il Castello dei Destini Incrociati, di realismo araldico in Calvino. Si può dire che forse nei racconti di Ticon Zero e in quelli successivi, ancora in Calvino si riconosceva una volontà realistica a livello della prosa, dello stile. Mi pare che in quest'ultimo libro l'araldico abbia definitivamente trionfato. Noi ci troviamo di fronte ad un racconto mitologico in cui tutte le immagini confluiscono in un'immagine centrale, che è la città. Confluisce in questa città la fantasia utopistica, l'Oriente, un Oriente del tutto favoloso. Il libro si finge raccontato tra Marco Polo e Kublai Khan, che interroga sui suoi viaggi. Un Oriente che è il luogo della non storia, in cui ogni sentimento si pone in tutta la sua gloriosa totalità e la sua incapacità di divenire. Il mito del tappeto, che ritroviamo proprio nel centro di uno dei suoi racconti. Le stelle, il richiamo alle stelle che sono in primissimo luogo un disegno luminoso. La notte tra punta di stelle non è soltanto una cattiva figura retorica, ma è quello che ci resta in un discorso infinitamente impoverito di un'immagine del cielo totalmente vista come disegno degli dèi. La geometria della mente e la dolorosità di questa geometria. Ci si ricorda della città di Kafka, quella che aveva un pugno chiuso nello stemma a rappresentare il proprio desiderio di distruzione.
A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono la vita della città, gli abitanti tendono dei fili tra gli spigoli delle case, bianchi o neri, o grigi o bianco e neri, a seconda se segnano relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentanza. Quando i fili sono tanti che non ci si può più passare in mezzo, gli abitanti vanno via, le case vengono smontate, restano solo i fili e i sostegni dei fili. Dalla costa d'un monte, accampati con le masserizie, i profughi di Ersilia guardano l'intrico di fili tesi e pali che si innalza nella pianura. Quello è ancora la città di Ersilia e loro sono niente. Riedificano Ersilia altrove, tessono con i fili una figura simile che vorrebbero più complicata, insieme più regolare dell'altra, poi l'abbandonano e trasportano ancora più lontano sé e le case. Così, viaggiando nel territorio di Ersilia, incontri le rovine delle città abbandonate, senza le mura che non durano, senza le ossa dei morti che il vento fa rotolare, ragnatele di rapporti intricati che cercano una forma.
...1977.
Volevo soffermarmi un attimo sul Calvino polemista, sul Calvino erede in un certo senso di Vittorini, il Calvino che interviene in maniera molto, molto lucida e molto precisa all'interno del gruppo 63, il Calvino che scrive dei saggi molto importanti come Il mare dell'oggettività. Ecco, ci si chiede un po', questo Calvino appunto polemista, a un certo punto non ci ha più creduto nella sua funzione di polemista, non lo riteneva così importante come discorso. Com'è?
Ma mi pare che sei partito da una definizione inesatta, erede di Vittorini, e poi invece hai citato degli interventi che ho fatto nell'ambito delle battaglie, del dibattito che Vittorini promuoveva, quindi un certo tipo di interventi li facevo entro un dato quadro che ora è molto cambiato. A un certo punto sono stato un po' preso dal fastidio per tante persone che parlano troppo, che sputano troppo sentenze, che hanno sempre da dire la loro. E a un certo punto mi è anche più difficile entrare nel discorso, perché non si sa bene che dove mi situo, ma questo non toglie che ogni tanto voglio anche dire la mia.
Quando tu però continui, credo, in un certo senso a intervenire con due vestiti diversi, con uno il tuo e Calvino, e Calvino che interviene sull'aborto, e Calvino che interviene sul massacro del Circeo, e dall'altra invece c'è un altro tipo di intervento che è il signor Palomar. Che tipo di vestito è? Che vestiti diversi sono questi due?
Bisogna dire che la stampa italiana oggi è molto ricca di persone che dicono la loro e alle volte la dicono anche giusta, e quindi tante volte non ho voglia di intervenire perché ci sono altri che l'hanno già detto meglio di me. Tante volte invece trovo che tutti sono talmente fuori quadro che non mi pare di non riuscire nemmeno a stabilire un dialogo, e allora sto zitto con un certo scontento, mordendomi un poco le unghie. Il signor Palomar è venuto fuori come un personaggio che guarda le cose con un certo distacco, ed è una parte di me stesso anche che ancora non ho. Può darsi che a un certo punto anche approfondirò, gli farò fare un discorso, forse anche al di fuori degli articoli di giornale, ma quando ho bisogno di fare un discorso diretto, allora parlo in prima persona e non come signor Palomar.
Le interviste impossibili. Italo Calvino incontra Montezuma con Carmelo Bene, 1974.
Montezuma. Anche chiamarvi per nome mi è difficile. Motecuxoma. Così pare suonasse veramente il vostro nome, che nei libri di noi europei appare variamente deformato. Motezuma, Moctezuma. Un nome che secondo alcuni autori vorrebbe dire uomo triste. Davvero avreste ben meritato questo nome, Voi che avete visto crollare un impero prospero e ordinato come quello degli Aztechi, invaso da esseri incomprensibili, armati di strumenti di morte mai visti, davvero avete creduto che il dio Quetzalcoatl sbarcasse alla testa dei conquistatori spagnoli? Avete riconosciuto il serpente piumato sotto l'elmo di ferro e la barba nera di Hernán Cortés? Ma perdonatemi, Re Montezuma, quel nome riapre una ferita nel vostro animo.
Basta. Questa storia è stata raccontata troppe volte. Che quel dio nella nostra tradizione era rappresentato col viso pallido e barbuto e che vedendo Cortés pallido e barbuto lo avremmo riconosciuto come il dio... No, non è così semplice. Le corrispondenze tra i segni non sono mai certe, tutto va interpretato. La scrittura tramandata dai nostri sacerdoti non è fatta di lettere come la vostra, ma di figure.
Volete dire che tanto la vostra scrittura pittografica quanto la realtà si leggevano allo stesso modo? Entrambe dovevano essere decifrate.
Nelle figure dei libri sacri, nei bassorilievi dei templi, nei mosaici di piume, ogni linea, ogni fregio, ogni striscia colorata può avere un senso. E nei fatti che accadono, negli avvenimenti che si svolgono sotto i nostri occhi, ogni minimo dettaglio può avere un senso che ci avverte delle intenzioni degli dèi. Lo sventolio d'una veste, un'ombra che si disegna sulla polvere. Se così è per tutte le cose che hanno un nome, pensa quante cose mi sono venute incontro che non avevano un nome e di cui dovevo continuamente domandarmi il senso. Appaiono sul mare case di legno galleggianti, con ali di tela gonfie di vento. Le sentinelle del mio esercito cercano di rendere con parole tutto ciò che avvistano, ma come dire ciò che ancora non si sa cosa sia. Sulle spiagge sbarcano uomini vestiti d'un metallo grigio che luccica al sole. Montano addosso a bestie mai viste, somiglianti a robusti cervi senza corna che lasciano sul suolo impronte a forma di mezzaluna. Invece d'archi e lance portano delle specie di trombe e ne scatenano il lampo, il tuono e sfracellano le ossa da lontano. Cos'erano più strane le figure dei nostri libri sacri con i piccoli dei terribili, tutti di profilo sotto acconciature fiammeggianti, o questi esseri barbuti e sudati e maleodoranti? Avanzavano nel nostro spazio d'ogni giorno, rubavano le galline dai nostri pollai, le arrostivano, ne spolpavano le ossa tal quale a noi, eppure erano tanto diversi da noi, incongrui, inconcepibili.
La grande radio. Tutto quello che vorreste riascoltare. A cura di Daniela Sbarrini. Italo Calvino, il piacere di raccontare. Materiali dall'archivio del GR e dai programmi Incontro con l'autore, intervista di Nico Orengo, L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino, Piccolo Pianeta con Giorgio Manganelli, Le interviste impossibili, Italo Calvino incontra Montezuma con Carmelo Bene. Pagine da Luna e Gnac con Gino Mavara. Le città invisibili con Giampaolo Saccarola. Per riascoltare e scaricare i programmi di questa puntata, cliccare Memo Radio sulla home page di Radio 3.